Sua Eccellenza, perché io quando l'ho chiamata così mi ha subito fermato. Per carità, chiamami Giuliana. Credo che sia un appuntamento importante per comprendere come il cambiamento globale passi anche dai ruoli istituzionali più forti, che sono quelli proprio legati in questo momento al vincolo che noi abbiamo col ruolo. Ecco, se devo dire, è proprio il prefetto manager, il prefetto al di fuori di sé. Giuliana forever da questo punto di vista, senza dubbio. Bene, adesso mi tocca con piacere iniziare trafila in Subria, perché noi abbiamo adesso i nostri quattro professori che hanno insieme costruito questo progetto di umanismo manageriale. E partiamo dalla parte di teoria dell'organizzazione, partendo cioè dal professor Alfredo Biffi, che da noi insegna appunto teoria del management, ragionando del manager sul ruolo e sui ruoli organizzativi che gli stanno attorno. Professore.
Grazie. Senti, ma posso parlare di torte, che è più divertente? Che ruoli organizzativi, teoria dell'organizzazione? Sentendo parlare di torte, di spade, di gente che canta, non vi siamo sembrati un po' dei matti? Sospetto forse viene, io non lo so se sono sano, infatti nel gruppo abbiamo anche uno psichiatra che magari ci può in qualche modo aiutare. Allora, io ho il compito sostanzialmente di mettere un po' di razionalità in questo, in queste cose che stiamo facendo, e spiegare come con questo metodo, organizzativamente parlando, si possono ottenere dei risultati insospettabili. Diciamo che anche noi stiamo facendo reingegnerizzazione, abbiamo mappato 400 rotti processi amministrativi exist to be, stiamo rivedendo e abbiamo il nostro personale dello sportello, studenti, che si ingegnerizza i processi disegnando con un tools e ottimizzando colli di bottiglia e cose del genere. Anche noi stiamo cambiando i sistemi informativi. Stiamo facendo la valutazione delle posizioni, andremo sulla valutazione delle competenze, stiamo lanciando progetti di qualità, insomma non stiamo sicuramente fermi. Però siccome ci siamo anche un po' stufati di continuare a sentir dire tutte queste cose si riescono a fare solo se si hanno le persone, allora proviamo a costruirle queste benedette persone, no? E l'umanismo manageriale fondamentalmente nasce da questo. Il tema non è costruire le persone. Stamattina, non so se c'era qualcuno di voi al convegno dell'AGIT col ministro Serracchiani, ancora una volta, no? Tanti vendor che raccontavano cosa si potrebbe fare dal punto di vista tecnologico, tante persone che pontificavano correttamente peraltro su come andrà fatta la fatturazione elettronica e quant'altro, ma poi la domanda è: ma ce l'abbiamo le persone per farle sta robe qua? Sicuramente ce le abbiamo, ce le abbiamo già al nostro interno, allora bisogna stanarle. Tutto quello che stiamo facendo ci serve per stanare fondamentalmente le persone. Tutto qui, molto semplice. Ciascuno di noi in sua coscienza sa benissimo, conosce benissimo i suoi colleghi, conosce chi vale, conosce chi non vale, conosce tra quelli che non valgono apparentemente perché non valgono e se hanno dei valori inespressi, non abbiamo il coraggio di stanarli. Perché i sistemi non ci aiutano, perché questa folle idea che basta normare per ottenere un effetto. Una volta ho avuto una diatriba con un famosissimo economista, un collega di un'altra università, che pontificava: la crisi va di qui, la crisi va di là, allora i nostri modelli dovrebbero dire che si sposta questa variabile, si sposta quell'altra. Poi alla fine gli ho fatta la domanda: ma senti mo, tutti i tuoi modelli econometrici la mettono dentro l'unica variabile che conta, cioè ma poi le persone ci sono per fare quelle robe lì? Risposta: non è mio problema. Ecco, siamo a posto. E ce li mettono nei governi. Questa è un po' l'idea di fondo. Io so benissimo di rendere un po' antipatico quando in certi consessi dico queste cose, ma credo che sia un mio dovere. Non sarei, come dice Gianni, un teorico dell'organizzazione. L'uomo al centro, questa figura di Leonardo, mi serve semplicemente per dire che l'uomo è molto differente nelle cose che è e nelle cose che fa. Bene, noi abbiamo un mondo dove la norma, la regola, il mercato tende invece a rendere tutto molto conforme. No? La parola compliance ce la ritroviamo in continuazione. Siamo tutti renchizzati, nel senso che, ma tu quanto vali? A me la parola è che gira per la strada, ma tu quanto vali? Rispetto a una tabella che altri in qualche modo hanno stabilito. L'ultima che ho sentito, no? I più felici al mondo credo che siano gli svizzeri, gli svedesi, eccetera. No, così dicono. Ditemi che cos'è la felicità, tanto per cominciare. E poi mi viene un dubbio, ma scusami, la Svezia è anche il paese che ha il più alto tasso di suicidi. Come fai a dire questi sono felici e quegli altri, però sono anche quelli che si suicidano di più, c'è qualcosa che non quadra. No? Allora, noi in realtà stiamo andando verso un mondo frammentato, frammentato in tutto. Quindi la diversità, per chi si occupa di organizzazione, è diventato il cuore di una vera e propria opportunità. Cioè lavorare sulla diversità delle persone, sul fatto che hanno gusti culinari differenti, voglia di fare mestieri differenti, siamo uomini, donne e ibridi, adesso poi non si capisce più niente, sappiamo meno guidare le moto in un modo sportivo, in un modo elegante, in un modo disastroso, basta guardare tutti i motocicli in giro per le città, eccetera, eccetera. Queste sono tutte delle opportunità. Tant'è vero, qui poi vi cito un caso anche personale, che ormai quando si dice agli studenti prepara il tuo curriculum, gli si dice anche metti dentro e valorizza tutto ciò che sei e che fai al di fuori di ciò che hai studiato. Caso personale, io ho messo nel mio curriculum il fatto che possiedo il Wood Badge. Quanti di voi sanno cos'è il Wood Badge? Nessuno. Però magari siete stati Luppetti e Coccinelle. Per intenderci, sono un gran mogol, no? Quello di Topolino, no? C'ho il foulard rosa, il brevetto internazionale di capo scout. Bene, questa roba qua, che sembra una cretinata, quando viene letta dalle direzioni del personale, dai dirigenti che sanno cos'è quella roba lì, li porta a dire qui c'è una differenza forte. Lui non ve l'ha detto, i nostri matti all'Ateneo hanno messo in piedi anche una barca e adesso si mettono a fare Dragon Boat, perché abbiamo scoperto che c'è gente che è capace, donne, solo donne mi pare. Ecco, il misti non ho ancora capito da che parte stanno, però in questo, perché il Dragon Boat è femminile di per sé. Dicevo, ecco, queste cose qua sono le differenze su cui gli uomini del personale, gli uomini dell'organizzazione devono andare a lavorare per ottenere le performance in un mondo frammentato, dove non è più possibile pensare di avere 100.000 persone che fanno tutte lo stesso mestiere. La Fiat è robotizzata, dove non è pensabile di avere lo sportellista. In un incontro con il ministro Madia gli ho detto, la pubblica amministrazione deve sparire, perché io come cittadino, se mi accorgo che c'è la pubblica amministrazione, ho un problema. Se mi accorgo che non mi accorgo che ci sia, è perché fila tutto liscio. E quindi la tecnologia, il re-engineering e quant'altro va fatto per farla sparire la pubblica amministrazione. Io non sono un cittadino perché esiste una pubblica amministrazione. Mi serve la pubblica amministrazione per essere cittadino, che è una cosa un po' diversa. Allora, come si fa a lavorare su queste differenze? Cominciando a dire stagniamo le persone. Beh, noi abbiamo cominciato a farlo con i manager, evidentemente. Bisogna appropriarsi di un metodo o provare a mettere in piedi un metodo. Questa è la risposta alla domanda che voi avete tutti in testa. Ma se dovessi farlo anch'io, come diavolo si fa? Tre grossi momenti. C'è tutta una fase di preparazione, una fase di esecuzione e una fase di feedback, di valutazione successiva. Noi siamo ancora in corso, quindi le nostre valutazioni sono abbastanza parziali da questo punto di vista, ma i presupposti sono assolutamente non incoraggianti, sono eccellenti, devo dire, dal punto di vista di tutto ciò che ci sta accadendo. Vediamo le cose più eclatanti. Chiaramente ci vuole una squadra di persone, ci vuole qualcuno, lui ve l'ha detto con nonchalance, ho raccontato una poesia la prima volta, è un esperto delle poesie di Montale, Gianni, e ce le ha fatte apprezzare in 40 minuti eccezionali, ma sono state eccezionali tutte le altre persone che hanno portato un po' le loro eccellenze extra lavorative, extra professionali. Allora, ci vuole qualcuno che dà l'esempio, ci vuole un champion, ci vuole uno sponsor operativo, perché Gianni è anche operativo, le fa lui le agende degli incontri, no? Fa lui la schedulazione dei lavori, eccetera, eccetera. Dà l'esempio, che credo sia la cosa più importante per un manager. Ha cercato anche delle persone che gli portassero un contributo di tipo, se volete, teorico, ma in realtà è teorico fino a un certo punto, perché ci stiamo sporcando le mani più o meno tutti, no? Anche se ogni tanto dobbiamo un pochino sistematizzare. Abbiamo dovuto andare a scovare, e questi contributi teorici sono espressi negli attori identificati col termine di expert team. Abbiamo dovuto andare a cercare evidentemente le eccellenze. Nel cercare le eccellenze si usa anche la delazione, nel senso positivo del termine. Quella signora che ha fatto la torta, quella bella, quella che potevano usare anche i reali d'Inghilterra, mi maledirà per tutta la vita, perché tutte le volte che mi incontra nel corridoio mi dice: Bifi, ma perché gli è andata a dire che io faccio le torte? Perché è stata poi obbligata in una sessione manageriale ad arrivare con queste torte, a spiegare come si fanno, tutti i trucchi del mestiere e gli annessi e connessi. È contentissima in realtà di questa cosa, no? E adesso ne abbiamo scoperto un altro, che ho scoperto fa l'arbitro di calcio, e allora gli ho detto: no, tu devi venire a raccontarci come si fa a far rispettare le regole. Quando ci sono le regole, come si fa? E poi abbiamo cercato il caso di Stefano Zecchi, e uno, non dico l'altro, anche se, vabbè, mi piacerebbe tanto, anche degli esterni evidentemente, perché ci vuole una contaminazione di idee anche che venga da fuori, che non sia solo interna, focalizzata a una forma di pensiero che poi rischia di incistarsi un pochino su se stesso. E con questa squadra cosa abbiamo fatto? Scovato le eccellenze interne, definito il filo conduttore, di questo poi ve ne parleranno più compiutamente Lodigiani, Mannozzi e Wender, come si fa a scoprire l'altro, come si fa a fare riparazione, come si fa a estendere questa cosa dal singolo, dalla singola persona a un gruppo, che nel nostro caso è un gruppone, perché parliamo di 50-60 persone come minimo. Abbiamo definito anche degli strumenti manageriali per sviluppare conoscenza, questi vediamo un pochino anticipati già, nei eventi manageriali, la rotazione del job, back to learning, fatto un programma di lavoro, definita anche la logistica, nel senso che gli incontri manageriali non sono mai nello stesso posto, non c'è la classica sala del comitato di direzione o del consiglio dei direttori, ma ci si sposta, avete visto addirittura, siamo andati a Como nella cattedrale di Sant'Abbondio, che si prestava bene a questo evento canoro, perfetta. È un po' non è tanto comodo sui banchi di chiesa fare la riunione manageriale in senso stretto, però la parte canora, se non altro, è riuscita benissimo. E poi una cosa interessante, definito come mantenere tensione continua e positiva. Voi non lo sapete, ma intanto che noi siamo qui in quattro a raccontare quello che sta succedendo, abbiamo 50 persone in questo momento all'Ateneo dell'Insubria che stanno tifando per noi, e la dimostrazione è l'elenco di tutti i messaggini WhatsApp che ci stanno arrivando: qui vai bene, qui vai male, siamo tutti con voi, in questo momento il team sta, potremmo dimostrarvelo perché sono lì. Il sabato e la domenica si lavora, sono riuscito persino a convincere qualcuno in un piccolo corso di formazione che abbiamo fatto che si può lavorare nella settimana canonica di agosto in cui l'Ateneo è chiusa. Quando la prima volta che l'ho detto qualcuno ha sgranato: ma perché? È molto semplice, tu sei un manager, lavori per obiettivi, che te frega di lavorare un giorno o un altro? Molti di voi sono costretti a stare a casa a fare le ferie perché chiude l'Ateneo, non per una libera scelta. Ma è una libera scelta quella di lavorare anche se l'Ateneo è chiuso, giusto? L'unico vero vincolo è avere a disposizione le tecnologie, ma se le tecnologie funzionano, la sala server è in esercizio, che problema c'è? Ti porti a casa del lavoro, se lo vuoi lo fai, no? Questa roba qui che è sconvolgente la pubblica amministrazione deve diventare la normalità. Ho degli obiettivi, sono responsabile di un gruppo di persone, devo dare l'esempio, l'importante è organizzarsi e sapersi organizzare per ottenere gli obiettivi, tutto il resto è fuffa. devo essere valutato di conseguenza. Fase di, e quindi dicevo, WhatsApp, ogni tanto ci si messaggia, indipendentemente dagli orari di lavoro, ormai siamo in una logica di disponibilità piena e devo dire che nessuno per il momento si è lamentato. Fase di esecuzione, abbiamo realizzato il primo evento di lancio appunto con questa cosa sulle poesie di Montali, realizzato i vari incontri successivi. Attenzione, mantenere la tensione significa anche preparare materiale propedeutico e materiale a valle dell'incontro, quindi le slide usate, le letture utilizzate, eccetera, tutto regolarmente pubblicato, condiviso, fatto girare. Ogni tanto vengono realizzati degli eventi di rinforzo, esempio sul tema della giustizia riparativa c'era stato un primo incontro con Maria Grazia Mannozzi, ma poi successivamente questo tema è stato ripreso in un altro paio di occasioni, proprio per dare continuità anche mentale a quello che si sta facendo. Feedback. Beh, chiaramente su WhatsApp i feedback si sprecano, nel senso che ciascuno si sente quasi in dovere ormai di dire com'è andata, nel bene e nel male, e questo è bello, ma è soprattutto utile, perché diventa una sorta di critica costruttiva posta in un modo che tutto sommato è delicato. Ci sono dei feedback formali periodici con dei meeting, feedback anche one to one. E chiaramente non tutto sta filando liscio, Gianni non l'ha detto, ma abbiamo almeno uno o due manager che sono un po' ritrosi rispetto a questa cosa e stiamo cercando di capire se in qualche modo sono recuperabili. In termini di risultati stiamo anche attendendo gli eventi. Mi è piaciuto molto quando Luca ha detto queste cose qui ti aiutano a fare l'esecuzione, no? L'execution. Beh, per noi il risultato migliore è che ci siano dei manager che hanno voglia di ottenere i risultati e quindi si danno da fare, provano a essere propositivi per attivare dei progetti. La persona che sta coordinando, una delle due in particolare, il gruppo sulla valutazione delle posizioni, se l'è presa talmente a cuore che ormai è anche la nostra manager didattica del dipartimento, ormai quel lavoro io non lo fa quasi più perché è concentratissima dall'altra parte. Analisi dell'impatto sul sistema di management, questa ve la dico in un altro modo, così, e questo è l'unico veramente modello concettuale teorico dell'organizzazione. Di cosa si occupa l'organizzazione? Sostanzialmente di queste tre cose. Uno, organizzazione intesa come macro e microstrutture, quelle che si chiamano le variabili organizzative, strutture, sistemi, stili, poteri, il comportamento organizzativo e tutta la parte di gestione dell'HR. L'impatto che noi ci aspettiamo da tutto questo va in due direzioni. Uno, aumentare la capacità da parte dei nostri manager di progettare l'organizzazione. Perché per un organizzativo il ruolo di un manager non è quello di risolvere i problemi tecnici della sua funzione, della sua unità organizzativa. Per quello c'ha i collaboratori. È quello di saper far funzionare bene i suoi collaboratori, cioè di organizzare, comportarsi organizzativamente e gestire le persone secondo delle logiche corrette. Allora, la prima cosa che noi ci aspettiamo è che sappiano progettare un modo nuovo, innovativo, di fare strutture, sistemi, di usare gli stili di conduzione, di giocarsi le logiche di potere, di relazionarsi e di convivere con i loro collaboratori in termini di sviluppo del personale. Il secondo risultato che ci attendiamo è che una volta che i sistemi sono messi a punto, li sappiano usare correttamente. E quindi se si introduce un nuovo sistema di controllo di gestione, poi lo devi saper usare di conseguenza, tenendo conto che non è solo il numero, ma è anche la qualità della tua decisione che fa la differenza. E vi faccio questo esempio, potrei parlare dei sistemi motivazionali, di valutazione delle competenze, piuttosto che di valutazione degli obiettivi, uno degli altri progetti che stiamo facendo. Quando utilizzare questo metodo? Allora, se volete rivitalizzare dei sistemi organizzativi asfittici, questa può essere una buona opportunità. abbiamo il mondo delle imprese private che è pieno di aziende in cui la gente è triste. Ho il sospetto che una percentuale analoga valga anche per la pubblica amministrazione. Proviamo a rimotivarle, ste benedette persone. Venendo qua si passa davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo diceva Gianni oggi. Mi sono intristito a vedere quella roba lì. L'avete visto il palazzo? È in disfacimento totale. E queste devono fare sviluppo per lì e per il paese? E quindi, ma ben venga la ristrutturazione, anche la logistica, anche l'occhio vuole la sua parte da questo punto di vista. Scusate, quando utilizzarlo? Nei sistemi conflittuali, quando c'è un'altra conflittualità, ma questa cosa ve la spiegheranno meglio i nostri esperti di giustizia riparativa, perché è lì che in modo particolare il metodo può fare davvero la differenza. Quando si vuole generare discontinuità, avere un change, tutti i progetti di cui si narra e si racconta e si favoleggia nei convegni di questo forum PA parlano di un'innovazione spinta che richiede change. Quando si arriva alla domanda change, uno si chiede, benissimo, allora come si fa? Boh, non lo dice nessuno. Sì, ma no, ma quello poi lo vedremo, facciamo le strategie, mettiamo a posto il modello logico, sì, ho capito, ma poi concretamente? E concretamente tutto sulle nostre spalle, quindi approccio bottom up. Quando si vuole creare spirito di gruppo in una famiglia professionale o più semplicemente, ma questa è la mia illusione, quando si vuole crescere anche divertendosi, perché è vero che noi ci divertiamo tra torte, spade, botte e quant'altro, ci mancherebbe altro, ma aiuta moltissimo questa cosa qua. Quindi, signori, mettete la persona al centro e provate a lavorarci sopra, ma attenzione, nessuna pietà con quelli che in malafede non ci stanno. E sarebbe anche ora che qualcuno questo cominciasse a dirlo e poi a praticarlo. Grazie.